Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolo Vecchia e ben ritrovati con una nuova puntata di C'è di Buono. C'è di Buono che vi tiene compagnia anche in una domenica particolare come quella di oggi, insomma, una domenica di Pasqua. Buona Pasqua ovviamente a tutti coloro che celebrano questa ricorrenza, un saluto a tutti gli altri. Anche oggi vi parlerò di cucina, cibo, alimentazione, cultura enogastronomica, ma in realtà sarà una puntata decisamente diversa dal solito, visto che il nostro ospite, più che essere una persona che si dedica ai vari temi che incrociamo con le storie di C'è di Buono, è un artista, è un musicista, è anche e soprattutto il fondatore, uno dei fondatori, una delle colonne di una delle band più importanti della musica italiana degli ultimi decenni, cioè i Subsonica, nostri amici da tempo immemore, sin dalla nascita di questo gruppo torinese. E oggi quindi parleremo con uno di loro, non dico ancora il nome ma probabilmente l'avrete capito, perché con il suo lavoro e con la sua musica ha in qualche modo incontrato anche l'enogastronomia, soprattutto per quanto riguarda la parte eno. Beh, tra poco vi racconto tutto e ascolteremo anche un assaggio della sua musica, della musica del nostro ospite. Prima di pigiare play e far sentire per una delle primissime volte un brano musicale all'interno di C'è di Buono, vi ricordo che come sempre anche in questo caso i podcast di questa trasmissione li trovate sul sito radiopopolare.it oppure sulle principali piattaforme di distribuzione podcast. Se invece volete scrivere a chi vi sta parlando, la mail è vecchia@radiopopolare.it. E come vi dicevo, iniziamo da un primo brano, da un progetto che si chiama Through the Grapevine in Franciacorta, Earthphonia volume 3. Il brano da cui partiamo per questo ascolto si intitola invece Cantine. Una puntata diversa dal solito sui generis di C'è di Buono. Come vi dicevo, abbiamo ascoltato un assaggio, un primo brindisi, un primo sorseggiare, un progetto musicale che si intitola Through the Grapevine in Franciacorta, poi Earthphonia capitolo 3, e probabilmente i più attenti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici sapranno che Earthphonia è un progetto musicale di Max Casacci, che effettivamente è di fronte a me in uno degli studi di Via Olearo 5. Max, intanto bentornato a Radio Popolare, è sempre bello averti qui.
Grazie, ciao a tutti e a tutti.
E per la prima volta nella tua storia musicale, dopo tante visite a Radio Pop, sei ospite di una trasmissione che non parla specificamente di musica, ma bensì di cultura enogastronomica. La parte enoica è il collegamento, diciamo, che ti porta fino a qui, anche se ovviamente oggi parleremo soprattutto di musica, dato che effettivamente questo progetto, questo terzo capitolo di Erfonia è un EP legato al vino, alla Franciacorta e soprattutto all'utilizzo di tutto quello che è il mondo della produzione del vino per creare paesaggi sonori, composizioni musicali.
Allora, la premessa è che il brano che abbiamo ascoltato è interamente, esclusivamente realizzato con suoni del vino in Franciacorta e della sua lavorazione. Non c'è nessuno strumento musicale. La croccantezza delle bolle, la sua effervescenza è una delle tag sonore, però è servita anche a bassata di tonalità a creare una cassa. I calici presenti nella cantina servivano per fare una melodia, ma anche delle linee di basso, le bottiglie, il suono del remuage, tutti i suoni anche che evocano un po' tutti gli aspetti misteriosi delle lente e magiche trasformazioni del vino rifermentato nell'arco del tempo e nella penombra della cantina, sono un po' anche il riferimento suggestivo di questo pezzo, e alla fine l'esuberanza degli stappi si trasforma in una sorta di ritmica percussiva, quasi come fossero delle tablas. Insomma, tutti gli ingredienti sono esattamente in uno spazio specifico di un'azienda, la Franciacorta, quindi lo spazio della cantina, laddove altri brani invece sono stati ricavati da altri ambienti.
Okay.
Tutto nasce perché sono stato invitato durante un festival della Franciacorta.
Sì.
Ad accogliere il pubblico, i visitatori,
sì,
nei vari ambienti, facendoli immergere, oltre che dalla sensorialità del luogo, quindi l'umidità della cantina, la penombra, gli odori, eccetera, eccetera, da suoni prodotti esclusivamente con quello che il pubblico aveva intorno e poteva vedere. Quindi torniamo alle botte, alle bottiglie, agli scaffali, eccetera, eccetera. Questo lavoro si è dimostrato particolarmente, chiaramente all'inizio i brani avevano una durata molto molto di ampio respiro, duravano, certo, 20 minuti, dovevano consentire alle persone di ambientarsi, di entrare proprio in sintonia con lo spazio.
Era un sound design legato a quel contesto specifico, a quell'esperienza fisica.
Esattamente, tra l'altro un tipo di esperienza che io non avevo neanche mai fatto, quindi mi stimolava proprio molto essere lì e vedere a contatto diretto quello che poteva succedere, e devo dire la reazione è stata molto, a me è piaciuta moltissimo. Mm-hmm. E quindi poi il fatto di riconsiderare a distanza di tempo questi stessi brani e provare a dargli una forma più fruibile in formato da traccia, song, quindi anche sulle piattaforme, fruibile anche presso le piattaforme di streaming, eccetera, eccetera, è stato proprio dovuto alla resa particolarmente felice. A me, io mi sono molto divertito, mi è molto piaciuto e trovavo quasi uno spreco relegare quell'esperienza solo a quel momento lì, a quell'occasione lì.
Tu ci sei arrivato appunto anche in seguito a degli altri episodi del progetto Erfonia che ti hanno portato a utilizzare più o meno lo stesso approccio, sia in un ambito prettamente naturale nel primo capitolo e poi in un ambito prettamente urbano nel secondo capitolo. L'idea è quindi di utilizzare non degli strumenti musicali ortodossi, ma di trovare la musica là dove siamo, in quello che ci circonda. Questo è un po' il punto di partenza di tutto il progetto?
Esatto. Non è un progetto di sound design o di riproposizione dell'ambiente di field recording. Okay. Di riproposizione, perché esiste una musica nascosta in moltissimi degli ambienti sonori che noi neanche ci rendiamo conto di attraversare. Però questo non è solo il tentativo di ripresentarli nella loro purezza, è proprio un tentativo di, invece di creare delle storie sonore basandomi su dei precisi luoghi, momenti. Per esempio in Erfonia, il primo album, sì, proprio realizzato mettendo in musica natura e ecosistemi, l'idea era proprio quella di far suonare dei singoli ecosistemi, di creare dei brani con il mondo delle api, con l'oceano, con le terre alte, le montagne, con il fiume, andando a inventare degli strumenti, cioè diventando una sorta di liutaio immaginario partendo, che ne so, da delle gocce catturate sotto sott'acqua nel fiume, uh-huh. e queste gocce che esprimevano delle note diventavano degli strumenti melodici e via dicendo. Tra l'altro poi sulla mia pagina YouTube, sul mio canale YouTube racconto nello specifico pezzo per pezzo in modo molto più o meno nerd tutta la gestazione di cose che adesso sarebbe lunghissimo da raccontare. Però appunto l'idea è quella di costruire delle storie sonore. Per esempio il brano con le api diventa un brano dalla pronuncia barocca, perché il mondo delle api ruota intorno a questa figura della regina, il barocco in qualche modo, la musica della nobiltà,
certo.
E quindi insomma mi piaceva questa idea di ricostruire e il gioco fra lasciare intatto l'ambiente naturale che comunque c'è sempre come texture di base e il gioco invece a reinterpretare un'idea di ambiente con una chiave narrativa specifica è un po', diciamo così, il contenitore di questo, sono un po' le coordinate narrative di questo Erfonia.
Per questo terzo capitolo forse tu hai avuto a che fare in questo caso sia con una materia sonora più legata alla natura e quindi a quello che hai esplorato con il primo capitolo, ma anche con elementi più metallici, per cui appunto c'è un brano che si chiama Trattore, quindi forse con delle qualità sonore che hai incontrato lavorando sull'ambiente urbano. Come ti sei immerso? Tu sei stato chiamato dalla cantina, se non sbaglio, Bersi Serlini, quindi sei arrivato in questo luogo. Qual è il primo approccio per questo genere di lavoro che tu ormai appunto hai già fatto in due capitoli, quindi probabilmente sapevi più o meno cosa ti serviva? Sei arrivato lì e cosa fai?
La prima cosa che cerco è qualche cosa che mi possa dare un contenuto melodico. Okay. Perché dal punto di vista del ritmo è tutto più semplice, poi chiaramente si tratta di avere settimane a disposizione e anche poi un know-how legato al nerdismo da studio di registrazione, però una delle cose poi più evidenti sono le melodie, uh-huh. e diciamo la coerenza, la compatibilità fra la natura del luogo e come si può esprimere melodicamente crea proprio l'aggancio diretto, ti porta proprio dentro. Quindi vado a osservare subito quello, poi vado anche un po' a circoscrivere quelli che possono essere i temi, proprio i titoli delle tracce, perché nascondono delle storie sonore da raccontare. La cantina, come dicevo prima, racconta, secondo me, di questo luogo quasi alchemico, dove nel silenzio, nel tempo e nella lentezza avvengono trasformazioni magiche, anche attraverso delle azioni umane tipo il remuage, questa semirotazione della bottiglia che ho amplificato tantissimo, ho usato nella ritmica. Nella sala delle cisterne, allora faccio una premessa, molto del mio lavoro ha a che fare con la natura, quando si pensa a un suono legato alla natura si pensa subito a relax, a situazioni un po' new age, ecco io proprio le fuggo completamente, cioè, nel senso che c'è una buona parte chiaramente di contatto molto armonico e armonioso legato alla natura e non sarebbe sbagliato nasconderlo, però mi interessa molto restituire la complessità. La natura è anche una natura vibrante, è anche una natura pericolosa, è anche una natura da cui dobbiamo fare verso cui dobbiamo fare molta molta attenzione, uh-huh. esattamente come in tutto il mondo del vino i suoni della lavorazione non sono solo il cicaleccio dei filari, non sono solo l'effervescenza delle bolle, la loro spettacolare croccantezza, ma sono anche tutta una serie di aspetti legati alle fasi più meccaniche, quasi industriali della lavorazione del vino. Fanno parte, il trattore fa parte della lavorazione del vino e quindi in questa esperienza che si snoda in tre tracce, che vuole essere il più possibile completa del racconto del mondo del vino, ci sono tutti questi aspetti, c'è la macchina etichettatrice, ci sono dei suoni, degli sfondi, ci sono le cisterne che contengono, sono cisterne metalliche enormi, come l'ho visto ho sperato che fossero vuote e lo erano, in modo da potermici avventare subito per cuoterle, registrarle, intonarle immediatamente, ho visto degli strumenti e via dicendo. Quindi in qualche modo questo Through the Grapevine è un viaggio immersivo nel mondo del vino. Fortunatamente il vino con le bolle è un vino che suona, almeno certo. Quello, quindi si poteva usare proprio nella sua pronuncia sonora, però è tutto il mondo che circonda la lavorazione del vino.
La parte nerd a me personalmente appassiona sempre, anche quando parliamo di tecniche magari legate alla produzione di cibo, di vino, per cui gli ascoltatori Dice di Buono lo sanno, mi interessa molto anche farti una domanda proprio di lavoro invece di diciamo ingegneria del suono, perché se da una parte c'è l'esperienza sul campo, immagino che poi ci sia un grande lavoro che va fatto dopo di produzione. Ci puoi dare un paio di esempi del modo in cui un suono che alle nostre orecchie, se lo sentissimo così come tu l'hai catturato là, faremmo estremamente fatica a immaginare trasformato come lo ritroviamo nelle tracce. Qual è il percorso? Un paio di esempi su come si riesce a fare una cosa come questa.
Allora, ho voluto apposta nella traccia che si chiama Trattore, sì, in realtà è una traccia che mette in musica dance i suoni della vendemmia.
Okay.
Ho voluto apposta fare questo gioco e in qualche modo esplicitarlo, nel sì, senso che si parte. Io tra l'altro in quel caso è stato l'unico momento in cui non ero presente durante la registrazione, perché è stata un'esigenza venuta successivamente, mi è stato chiesto proprio di fare allora un brano che potesse far ballare con i suoni del vino, e durante la vendemmia non potevo essere presente, mi sono stati spediti con la voce, con un accento molto campagnolo di una ragazza che classificava i vari suoni, no? Per cui mosto dalla pressa, mosto che cade nella vasca, trattore. Ho mantenuto quella voce proprio perché all'inizio del brano si può ascoltare il mosto dalla pressa che fa proprio una nota e come questa nota viene trasformata. I grappoli che cadono su altri grappoli che diventano abbassati di tono, distorti, equalizzati, una cassa. Il rombo di un trattore che suonava intonatissimo, peraltro non ho neanche dovuto usare il pitch del campionatore, l'ho proprio semplicemente messo su una tastiera e l'ho suonato, che diventa una bass line. Ma soprattutto, ed è questa un'altra cosa che mi ha anche sorpreso, ad un certo punto c'è una sorta, c'è il mosto che cade nella vasca,
sì,
che esprime un'armonica liquida nel suo gorgogliare, cioè si sente proprio un piccolo intervallo armonico che, catturato e trasposto di tonalità, si è trasformato in accordi di settima aumentata, gli accordi della musica urban proprio, molto netti, cioè molto fatti con il mosto. Quindi a un certo punto questo brano a metà ha uno special in cui sono queste ondate di accordi fatti esclusivamente col mosto a simboleggiare una sorta di naufragio ebro, la fine di ogni gaudente che si rispetti nel mosto. Ecco, in quel caso, e proprio durante la traccia queste cose vengono raccontate un po' giocosamente, ma questo è anche il motivo per cui io accompagno quasi sempre tutti i brani con dei piccoli video sui miei social o sul mio canale YouTube, per dimostrare che non ci sono trucchi, non ci sono inganni, cioè ci sono un sacco di trucchi ma non ci sono inganni fondamentalmente.
Certo, è tecnica, diciamo, applicata al suono.
Dopodiché, questo per quanto riguarda la trasformazione. Poi il fatto di far suonare questa cosa in modo che uno possa anche alzare lo stereo di casa fa parte del mix, e fare un mix con strumenti immaginari non è così immediato come con gli strumenti veri, per cui ci sono delle tempistiche molto lunghe, soprattutto se hai intenzione anche di far ballare, come nel caso di Trattore o come nel caso dell'album Urban Grooscapes.
Certo.
Che mette in musica dance i suoni della quotidianità, quelli che noi chiamiamo rumori, che sono, sì, i suoni che ci accompagnano da quando siamo bambini, che fanno parte della nostra identità, i suoni del tram, i tubi innocenti, i campanelli, i rumori del lavoro, i rumori della strada, eccetera, eccetera. Ecco, lì se poi devi somministrare questa musica durante un live, cosa che io faccio molto spesso, facendo ballare la gente, e il suono della musica dance è un suono molto oggettivo, cioè se non è mixato bene ti fa male, oppure rimbomba troppo. Ecco, fare tutto questo con strumenti che in origine non sono strumenti richiede molto, molto tempo, e però è anche una cosa molto appassionante.
Mosto dalla pressa. Grappoli che cadono su altri grappoli.
Dicevamo che sei stato chiamato da una cantina che ti ha commissionato questo lavoro. Non era, immagino, scontato essere messo nella condizione di avere una totale libertà artistica. Mi sembra che invece sia stato quello con cui felicemente ti sei confrontato.
No, è stato molto curioso, perché io ho risposto a questo invito di sonorizzazione anche perché proprio essere lì presente con le persone che entrano e ascoltano una musica e capiscono, vedo proprio lo stupore che tutto quello che stanno ascoltando proviene non da strumenti ma da, unicamente da quello che loro hanno intorno. Era un'esperienza che volevo fare. Prima conto è raccontarla su YouTube, su Instagram, su TikTok, un conto invece proprio vederla sulle... al di là di questo, mi aveva chiamato una signora che dirigeva, Chiara Bersi, che dirigeva l'azienda Bersi Serlini, che per me insomma era una signora che faceva il vino, particolarmente curiosa e illuminata, perché comunque non è cosa da tutti i giorni, certo. No? Chiamare un musicista per fare una cosa di questo genere, però ero io il primo a chiedermi quali margini questa cosa dovesse avere, cioè se dovevamo fare una cosa molto di sottofondo, un po' rassicurante, tranquilla, confortevole, chill e poco di più, e che magari dovesse assomigliare a qualcosa che lei poteva conoscere, oppure se poteva essere un'esperienza davvero più intensa. E durante la cena incominciamo a conversare e questa signora mi chiede se io sono interessato di musica elettronica. Naturalmente dico di sì, comincio a guardarla un po' con delle cautele. Dicevo, quali sono i musicisti di elettronica che ti piacciono? Oddio, di cosa le parlo? Le parlo di Brianino. Magari la signora ha ascoltato i Colpi o gli U2 e conosce Brianino. E lei è un po' delusa, dice, ah, Brianino, sì. Richard James? Allora, Richard James è il vero nome di Aphex Twin, no? Quindi la signora del vino si stava trasformando in una signora che mi parlava di Aphex Twin. E lì è partito un film incredibile, perché ho scoperto che Chiara Bersi, all'età di 20 anni, non volendo immediatamente seguire insomma, le orme familiari della conduzione dell'azienda, aveva deciso di andare a studiare architettura a Londra e di occuparsi di arte contemporanea, tipo mi parlava anche della Serpentine Gallery, una delle gallerie d'arte più famose e influenti del mondo. E poi ho incominciato a raccontarmi di una sera durante una cena a benefit della Serpentine Gallery, è stata messa di fianco a Stanley Kubrick, che si è interessato a quello che interessava a lei, e lei ha detto, a me interessa l'arte contemporanea, allora tu devi assolutamente avere a che fare con questo artista con cui sto lavorando, stava realizzando il suo film che poi avrebbe finito Spielberg, Intelligenza Artificiale, e aveva un artista che costruiva robot. Stacco, gli stessi robot che poi sono stati usati nei video di Bjork, All This Full of Love, meravigliosi.
Bellissimo.
Questo artista, Stanley Kubrick, descriveva come uno sociopatico, anche con qualche problema caratteriale, anche un po' di igiene personale. Si chiama Chris Cunningham, tu devi assolutamente tirarlo dentro il mondo dell'arte contemporanea. E quindi mi raccontava queste cose. E quindi lei ha avuto a che fare con Aphex Twin, che era quello per cui Chris Cunningham faceva i video,
certo.
Dovendo chiedere ad Aphex Twin di fare un passo indietro, perché in quel momento era Chris che doveva entrare nel mondo dell'arte contemporanea e la musica era una sorta di complemento. Io a un certo punto non sapevo, avevo proprio gli occhi sgranati e gli ho detto, tu mi stai parlando di testi sacri, che ti rendi conto di quello che mi stai raccontando. E però in quel momento ho capito che questa esperienza dal punto di vista musicale poteva non avere margine, eravamo tutti alla ricerca di qualcosa che fosse bello, che fosse intenso, che non fosse mai stato fatto. E questo è anche il motivo per cui a distanza di un anno e mezzo, due anni, adesso non mi ricordo quanto è passato, oggi ci troviamo a presentarlo in forma di addirittura di album, proprio perché quell'esperienza non poteva rimanere relegata lì.
Una domanda sulle tue passioni in questo contesto, non posso non fartela. Sei, tu prima parlavi dei Gaudenti, fai parte del club, in che modo si esplicita, se si esplicita la tua passione in questo contesto?
Allora diciamo, io sono casa e bottega Vanchiglia, cioè uno studio.
Okay.
In via Artisti e una casa in via Santa Giulia, in mezzo c'è un'enoteca di vini naturali che è una delle più storiche di Torino, si chiama Boz, e quindi gioco forza ci passo lì, proprio il mio rifugio peccatorum, e l'esperienza Erfonia è nata proprio all'interno di quell'enoteca. Perché mentre stavo sperimentando con questi suoni della natura e degli ecosistemi e cercavo un po' di vedere se avessi potuto stampare un CD, anche perché tutto questo materiale, anche la narrazione che si porta appresso, era un po', sarebbe stato eccessivamente impoverito semplicemente dallo streaming, dove non si possono allegare troppe note.
Okay.
E quello stesso bancone, uno degli abituè era Carlo Bogliotti, che era direttore editoriale di Slow Food Edizioni, e ha detto: vabbè, dai, facciamo un CD e lo mettiamo dentro un libro. E lì è nata tutta la storia. Per cui mi piacciono molto, ci sono entrato gradualmente, perché i vini naturali appartengono a una generazione, diciamo, più giovane,
sì,
rispetto ai gusti a cui ero abituato io, però piano piano ci sono entrato dentro. Non, magari non proprio quelli che sanno di trielina al naso e che sono troppo
forte,
acidi,
no?
Esatto. Però mi piacciono i bianchi più minerali, mm-hmm, mi piacciono i rossi corposi tipo piemontesi, o anche il pino nero mi piace molto, oppure i rossi leggerini, un po' tipo dell'est, nord-est, non tanto quelli più sciropposi del sud, questi sono un po' i miei gusti in materia di vino, oltre chiaramente alle bollicine.
Through the Grapevine in Franciacorta è il terzo capitolo del progetto Earthfonia, ideato e realizzato da Max Casacci, nostro ospite oggi e anche ovviamente fondatore, colonna dei Subsonica. Max, è sempre un piacere ospitarti.
Grazie.
Anche in una trasmissione un po' diversa dal solito, vieni a trovarci quando vuoi, grazie.
Grazie.
Siamo arrivati al termine anche di questa puntata un po' particolare, un po' diversa dal solito, di C'è di Buono, che vi aspetta ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare dalle 12.30 alle 13, oppure quando volete voi in podcast. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ancora buona domenica e buona Pasqua da Nicolo Vecchia. Ciao ciao!